Benvenuti a Birdland, è Claudio Sessa che vi ospita in questa serie di trasmissioni che abbiamo deciso di dedicare a uno dei grandi pianisti della scena moderna e contemporanea, McCoy Tyner. McCoy Tyner è un musicista conosciuto in primo luogo per la sua straordinaria collaborazione con John Coltrane, con il quale suonò tra il 1960 e il 1965, cioè in tutto l'ampio periodo del grande quartetto di John Coltrane, che modificò lo scenario jazzistico statunitense e mondiale appunto nel decennio degli anni 60. McCoy Tyner era giovanissimo quando entrò a far parte del gruppo di Coltrane, aveva 22 anni, non li aveva ancora compiuti in effetti, perché era nato a Filadelfia l'11 dicembre del 1938. Le prime incisioni del quartetto di Coltrane sono dell'ottobre del 1960 e mettono già in luce la straordinaria personalità di McCoy Tyner. C'è una solo in particolare che lo proiettò nell'empireo dei pianisti che dicevano qualcosa di nuovo e che tutti gli altri pianisti impararono subito ad ascoltare con attenzione, cioè l'assolo del famoso brano My Favorite Things, che è talmente famoso che io non ve lo propongo, lo do un pochino per scontato, ma vorrei farvi sentire almeno le prime note del primo brano che venne inciso dal quartetto di Coltrane con McCoy Tyner, che già indicano nell'esposizione del tema la personalità di McCoy Tyner e il suo modo molto particolare di pensare agli accordi, all'accompagnamento proprio, con delle note che lasciano aperti molti varchi per pensare la musica in modo nuovo. Questo brano si intitola Village Blues. Ecco, come dicevo, proprio solo un assaggio per sentire subito la personalità del giovanissimo McCoy Tyner e lo spirito con cui interagisce con la musica di Coltrane. Ricordo che il gruppo all'epoca era completato da Elvin Jones alla batteria, che diventerà uno dei partner privilegiati non solo di Coltrane ma anche di McCoy Tyner stesso, e al contrabbasso Steve Davis, che era anche parente acquisito di McCoy Tyner. C'è tutto un legame fra mogli dei musicisti che è molto interessante da esplorare. Io però vorrei subito fare un salto in avanti di 5 anni per farvi sentire l'ultimo assolo di McCoy Tyner all'interno del gruppo di John Coltrane, anche per cogliere immediatamente la evoluzione e il grande impegno musicale nel quale Tyner fu sottoposto all'interno del gruppo di Coltrane. Siamo all'interno della suite Meditations, in cui Coltrane stava già facendo degli esperimenti ampliando il suo quartetto con l'inserimento di altri musicisti. Alcuni membri del quartetto originario non riuscirono a seguire Coltrane in questa evoluzione della sua musica e lasciarono il gruppo tra i quali appunto proprio McCoy Tyner, che abbandonerà Coltrane dopo l'incisione di questa suite. Questo dunque è proprio l'ultimo assolo che Tyner incide con il grande sassofonista e vorrei farvelo sentire subito. Siamo nel brano della suite che si intitola Consequences e a Tyner è lasciata proprio la definizione dell'ultima parte del brano. Sentirete, da un pieno infernale si passa pian piano alla rarefazione del solo pianoforte. Tyner in questo ultimo assolo, ma non solo in questo, esplora un po' tutte le emozioni dell'animo umano, seguendo proprio gli sviluppi sempre più universalistici della musica di Coltrane. Come dicevo, dopo questo brano, Tyner lascia il gruppo anche per intraprendere una carriera in proprio, ma i primi mesi dopo la separazione, diciamo così, consensuale da Coltrane, sono spesi soprattutto nella collaborazione discografica con tanti altri musicisti e l'ascolto di quello che fa Tyner subito dopo essere uscito dal gruppo di Coltrane è abbastanza curioso e interessante. Io in queste trasmissioni mi concentrerò molto sulla musica musica prodotta da Tyner con i propri gruppi, ma oggi vorrei farvi sentire un paio di esempi del Tyner all'inizio del 1966 e di come svolta completamente rispetto alle proposte dell'ultimo Coltrane. Per esempio, una incisione dell'aprile del 66, sono passati proprio pochissimi mesi dalla fine della collaborazione di McCoy Tyner con Coltrane, e lo sentiamo in un disco di un suo vecchio amico. Erano cresciuti insieme nella Philadelphia degli anni 40-50, il trombettista Lee Morgan, da un disco che si chiama Delightful Lee, con anche una grande orchestra, e appunto da un brano orchestrale vorrei farvi sentire l'assolo di McCoy Tyner su un brano di Lee Morgan intitolato Zambia. Ecco, anche Zambia, già dal titolo, è un brano che si ispira alla musica africana, a certi elementi della musica africana, come tanta musica di Coltrane, ma l'atmosfera è totalmente diversa, meno spirituale, meno profondo dal punto di vista delle analisi musicali delle potenzialità di un brano. E l'assolo di McCoy Tyner in questo Zambia sembra come un respiro di sollievo da parte del pianista, che non è più costretto, per così dire, a suonare ogni volta ai limiti delle sue potenzialità fisiche e intellettuali, come succedeva anno dopo anno nella esperienza musicale di Coltrane. Ricordiamo appunto di nuovo che Tyner aveva conosciuto Coltrane molto giovane. Coltrane era rimasto subito colpito dalle qualità del giovane Tyner e gli aveva promesso che nel momento in cui avesse costituito un gruppo lo avrebbe chiamato a far parte della formazione. La cosa succede nel 1960, come dicevo, ma all'inizio Tyner non può accettare la proposta di Coltrane perché sta suonando in quello che è il suo primo gruppo importante, cioè il Jazz Tet di Benny Golson e Art Farmer, con cui inciderà i primi dischi proprio appunto nel 1960. Ricordiamo che Tyner era stato un esempio interessante per Coltrane, che pure era molto più anziano di lui, aveva 12 anni più di Tyner, perché il giovanissimo Tyner si era già convertito all'Islam, come succedeva a molti afroamericani e quindi anche a molti musicisti afroamericani negli anni 50. Nel 55, cioè a 17 anni, McCoy Tyner era diventato un fervente discepolo dell'Islam con il nome di Suleiman Saud, e lo rimarrà per tutta la vita. Certamente questa spiritualità presente nel pianista aveva ispirato Coltrane, che proprio in quel periodo, o meglio poco dopo, si sarebbe avvicinato a sua volta a una concezione molto spirituale della vita, abbandonando le cosiddette cattive abitudini, cioè l'uso di droghe pesanti e di alcol, a cui si era dedicato negli anni precedenti. Quindi il legame fra Tyner e Coltrane va ben al di là della concezione strettamente musicale. Però appunto c'è poi un momento in cui anche un giovane allievo di una grande figura carismatica deve fare strada per conto suo, ed è quello che succede a Tyner in quel 1966. Sentiamolo in un altro brano dell'anno 1966, questa volta siamo nel luglio del 66, in un disco ancora più sconcertante per gli ascoltatori del gruppo di Coltrane, in cui Tyner si fa ancora più morbido. È un disco di Stanley Turrentine in cui esegue il tema di Burt Bacharach, molto famoso, What the World Needs Now Is Love. Thank you. Ecco, 30 anni dopo, McCoy Tyner avrebbe ripreso esattamente questo brano in un disco tutto dedicato alla musica di Bart Bacharach, come indica il sottotitolo dell'album. Anzi, è proprio questo brano che darà il titolo all'album, What the World Needs Now. E con il proprio trio, Christian McBride al contrabbasso e Louis Nash alla batteria, Tyner suonerà insieme a una intera orchestra sinfonica arrangiata e diretta da John Clayton. Come dire, i tempi sono molto cambiati, però può essere interessante sentire come Tyner riprende questo tema che aveva suonato 30 anni prima e quante nuove idee in fondo infila nella sua improvvisazione su questo brano. Quindi su questo brano di Bacharach chiudiamo per oggi il discorso su McCoy Tyner, ma in effetti l'abbiamo appena cominciato, continueremo con i prossimi Birdland. Per il momento Claudio Sessa vi ringrazia per l'ascolto e vi dà appuntamento appunto alle prossime trasmissioni.